Grazie a tutti della presenza, grazie all'organizzazione dell'invito soprattutto. La mia presentazione, relazione, chiamiamola così, di oggi dà uno sguardo verso al non regalare dolore all'ammalato. Non regalare dolore sia inteso come dolore acuto, sia inteso come dolore che dall'acuto può diventare cronico e comunque guarda l'aspetto dolore dal punto di vista infermieristico anche verso una nuova figura che abbiamo iniziato 5 anni fa a pensare nel modificare una figura che comunque è già presente, di alta specializzazione infermieristica appunto nella gestione del dolore acuto e cronico, che molto probabilmente nel 2012 riusciremo anche da un punto di vista universitario a iniziare il primo master a Pavia. Comunque, partendo da definizioni basilari di che cos'è il dolore, quindi come esperienza spiacevole, sensoriale ed emozionale, correlato ad un danno tessutale, descritto in tali termini. È una definizione dell'86. Definizioni precedenti lo definivano correlato soprattutto al danno. Poi, pian pianino, anche come descritto, è stata aggiunta la parola descritta appunto per prendere in considerazione tutto ciò che da un punto di vista elettrofisiologico succede quando un ammalato ha male. Il dolore in ospedale. Il dolore in ospedale è una condizione clinica molto variabile, in continua e mutevole evoluzione, dove tantissimi fattori da ambientali, personali, a professionali, a degli operatori entrano in concause e quindi le combinazioni non sono facilmente prevedibili. Facciamo comunque un passo indietro, passiamo agli aspetti legislativi. Li guarderei abbastanza velocemente, anche se sono molto importanti. Comunque partiamo dalla legge 1999-42, disposizioni in materia di professioni sanitarie, quindi l'articolo 1, comma 1 e comma 2, e in specifico l'articolo 1, quando parla della definizione delle professioni sanitarie, parla soprattutto della responsabilità del professionista. Responsabilità che man mano sta crescendo, secondo me a giusta ragione, anche per le competenze che il professionista sta sempre di più acquisendo. Quindi, valutando tutta la legislatura presente, non c'è più un elenco dettagliato di mansioni, ovviamente non essendoci più il mansionario, ma si deve fare riferimento quindi al profilo dell'infermiere, al contenuto degli ordinamenti didattici e al codice deontologico. Il codice deontologico, quindi, nel gennaio 2009, parla dell'articolo 33 e articolo 34, dove dice che l'infermiere si attiva a prevenire e contrastare il dolore ed alleviare la sofferenza. E soprattutto si adopera affinché l'assistito riceva i trattamenti necessari. L'articolo 35 invece dice che l'infermiere presta assistenza qualunque sia la condizione clinica e fino al termine della vita dell'assistito. L'articolo 13 l'ho messo per ultimo perché comunque abbiamo già sentito tante volte anche nelle altre aule di questa mattina, assume responsabilità di base l'infermiere. In base quindi al proprio livello di competenza ricorre, se necessario, all'intervento e alla consulenza di infermieri più esperti. Ho voluto inserire il richiamo quindi al profilo, il decreto ministeriale 739 e il richiamo agli ordinamenti didattici. Ora, nell'aprile 2009 il legislatore ha formulato questa appunto legge del nome Terapia del dolore cure palliative, progetto sperimentale per la creazione di rete assistenziale. Conferenza Stato-Regioni, quindi 25 marzo, approva questo documento e stanzia dei bei soldini, 100 milioni di euro. L'obiettivo era quello di superare il deficit assistenziale, ma soprattutto di disomogeneità a livello territoriale, che a tutt'oggi permangono, nonostante gli sforzi compiuti sia a livello nazionale che da parte della Regione e delle province. Io ho fatto dei ritagli per quanto riguarda gli attuali ritardi della terapia del dolore e per non stare qui a elencare tutto quello che c'è scritto, in pratica parla più approfondito della disomogeneità. Propongono delle soluzioni, quindi la legge prevede di realizzare una rete nazionale per le cure palliative, una rete nazionale per la terapia del dolore, volta a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura al domicilio. E suddividono questa proposta nella gestione del dolore cronico in medicina generale e il dolore nel bambino. Comunque, nel marzo 2010, legge 38, disposizione a garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, ricordiamo l'articolo 7, quindi obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica. Il comma 1, soprattutto, all'interno della cartella clinica, nelle sezioni mediche e infermieristiche in uso presso tutte le strutture, devono essere riportate le caratteristiche del dolore, l'evoluzione in corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati e i relativi dosaggi, ma soprattutto il risultato antalgico conseguito. Quindi, l'infermiera è responsabile dei processi e dei risultati attinenti all'assistenza infermieristica, è un professionista con sviluppate competenze nell'assistenza e è il solo a godere di autonomia decisionale ed operativa nell'ambito dell'assistenza infermieristica. Cominciamo con una classificazione veloce del dolore. Distinguiamo, la letteratura distingue in dolore acuto e dolore cronico. Fino a poco tempo fa era soltanto una suddivisione temporale, quindi quel dolore che dura da più di 3 mesi, poi è passato a 6 mesi, era considerato cronico. Adesso invece è cambiato, quindi il dolore acuto è causato dal trauma tissutale con l'attivazione dei recettori periferici e altera le risposte appunto dei nocicettori. Il dolore cronico invece è scatenato da un evento traumatico, ma può continuare per fattori che da un punto di vista patogenico e da un punto di vista fisico non sono direttamente correlati dalla causa iniziale. Come, tra parentesi, incidenza di dolore cronico post toracotomia, ad esempio, nelle ultime review, mentre prima parlavano del 15%, adesso arrivano al 18-20%. Quindi la causa non c'è più, o quantomeno l'intervento chirurgico è passato, ma ha sviluppato un dolore cronico, quindi si sta cominciando a prendere sempre più in considerazione il discorso della sensibilizzazione midollare. Ricordiamoci sempre che una variabile è l'ansia, quindi l'ansia deve essere considerata come una variabile fondamentale. Nel 75 già dicevano che ad elevati livelli d'ansia non sono correlati i livelli più elevati di dolore. Io vengo da Pavia, quindi Regione Lombardia, nel 2004 10 raccomandazioni del Comitato Ospedale Senza Dolore, Policlinico San Matteo. Si prendono subito in considerazione il punto 3 e il punto 4, quindi per quanto riguarda soprattutto la gestione del dolore acuto, in particolare quello post-operatorio. Quindi nel 2004 erano linee guida dell'ospedale senza dolore, nel 2005 viene istituito il servizio di terapia del dolore soltanto per la gestione del dolore post-operatorio. Nel 2006 c'è l'ampliamento di questo servizio anche per il controllo del dolore cosiddetto non chirurgico e sempre nel 2006 termine inaugurazione dell'ambulatorio per il controllo del dolore agli utenti esterni, chiamiamoli così. Come si è pensato di gestire il dolore post-operatorio? Numerose review internazionali, sia da un punto di vista pratico che da un punto di vista economico, consigliano un acute pain service nurse-based, cioè il fatto che la completa gestione del dolore post-operatorio sia basata sull'infermiere con supervisione medica. Quindi abbiamo strutturato il servizio secondo protocolli terapeutici di comportamento molto precisi, garantiti dalla presenza del cosiddetto acute pain nurse. L'anestesista sovrintende il lavoro dopo aver scelto le appropriate linee guida del trattamento, secondo la scala OMS, secondo comunque protocolli interni. Nel 2010, quindi nel 2005, abbiamo, diciamo così, stilato i primi protocolli. Nel 2010 li abbiamo appena sostituiti. Quindi abbiamo diviso, mentre prima i protocolli erano divisi soltanto in gestione del dolore lieve, moderato, intenso e severo e a seconda del tipo di controllo, abbiamo deciso invece da quest'anno di dividerli secondo diverse tipologie di dolore, quindi se infiammatorio, se nocicettivo viscerale, somatico oppure misto neuropatico. Comunque mantenendo le 3 categorie previste dalla legislazione, quindi lieve, moderato e severo. Velocemente abbiamo raggruppato, per quanto riguarda sempre gli interventi chirurgici, tipi di interventi chirurgici, quelli considerati lievi, quelli moderati e quelli severi. E abbiamo stabilito un monitoraggio, quindi per il dolore acuto, cosiddetto lieve 24 ore, moderato 48 e intenso 96. Ho analizzato i primi 6 mesi di quest'anno e i primi 100 pazienti, quindi non diciamo così scelti, ma i primi 100 in lista operatoria. E in quest'anno questi protocolli hanno praticamente dato una VAS, che è la scala che utilizziamo per rilevare il dolore post-operatorio, la VAS più elevata è stata 2,4 come media a più 3, fino ad arrivare al più 24, 0,7. C'è da considerare che la gestione infermieristica ha fatto sì che si sono rilevati anche il numero di interventi infermieristici dell'acute pain nurse, sono stati 34, e anche le, chiamiamole così, problematiche della gestione, quindi ad esempio nell'astomero difettoso, che è stato sostituito alla sesta ora. Per quanto riguarda invece il dolore cosiddetto intenso, i primi 48 interventi chirurgici effettuati, gli interventi infermieristici sono leggermente aumentati, sono 21 per 13 pazienti, ma il risultato finale ci dice che solo 15 pazienti, cioè il 31%, hanno dichiarato una VAS superiore a 1 con un massimo di 2 a riposo e 7 al movimento. C'è anche da dire che il 60% erano interventi di chirurgia toracica. Ora, pensiero successivo. Visto che i risultati dati dalla gestione del dolore acuto post-operatorio sono molto confortanti, abbiamo deciso di estendere a tutto l'ospedale questo servizio, con un unico team medico-infermieristico, quindi con competenze di dolore acuto, competenze di dolore cronico, adempiendo al progetto Ospedale Senza Dolore, ma soprattutto, ciò che interessa molto adesso, è limitando i costi, garantendo un'elevata qualità. Quindi l'acute chronic pain nurse è l'evoluzione dell'acute pain nurse, che non fa nient'altro che adempiere al punto 1, 5 e 6 delle famose 10 raccomandazioni del 2004. Sono state stilate le competenze degli infermieri di terapia del dolore con finalità, organigramma, contesto, le figure a cui si rapporta, ma soprattutto le figure a cui si rapporta tenuto a sottolineare il paziente, quindi che è l'interlocutore diretto degli infermieri di terapia del dolore, che necessita di intervento per la gestione del dolore appunto, quale ad esempio i pazienti chirurgici e oncologici, le responsabilità e le attività fondamentali. Le attività fondamentali quindi sono state modificate. Prima c'era una gestione del dolore acuto, adesso c'è anche una gestione del paziente ambulatoriale, la gestione del paziente cronico ricoverato all'interno della fondazione, la gestione delle procedure invasive ambulatoriali, delle procedure chirurgiche, la gestione della lista d'attesa e del triage degli utenti. Come abbiamo sviluppato quest'idea? Abbiamo individuato, trascritto e pensato un'istruzione operativa in ottemperanza, quindi alla legge 38, per la rilevazione del dolore a tutti i ricoverati. L'istruzione operativa vigente prevede che dopo 3 rilevazioni consecutive di VAS oppure di NRS dichiarate maggiore di 4, il medico di reparto attivi la consulenza dell'equipe di terapia del dolore, viene riportato questo parametro su un modulo che è parte integrante della documentazione clinica e poi alla dimissione tutti i pazienti seguiti dal servizio di terapia del dolore ricevono un controllo ambulatoriale e vengono monitorati a livello ambulatoriale. Come metodo organizzativo abbiamo pensato questo, cioè una volta che il medico di reparto che ha in carico il paziente ti chiede la consulenza, la prima visita viene fatta sia dal terapista del dolore che dall'infermiere. Valutate che cosa fare al paziente, che tipo di terapia impostare, che tipo di device utilizzare. Da lì in poi la gestione è completamente infermieristica dell'infermiere di terapia del dolore, che tutti i giorni valuterà gli ammalati che sono ricoverati nei diversi reparti, nei diversi dipartimenti della fondazione, somministrando un questionario all'ingresso e soprattutto somministrando un questionario e la scala ESA su tutti i giorni per un'efficace valutazione della terapia e degli effetti collaterali. Se l'acute chronic pain nurse ritiene che il paziente debba essere sottoposto a controllo medico specialistico, attiva direttamente lui il suo servizio. Alla dimissione l'utente dell'utente si programma una valutazione ambulatoriale ed eventualmente le valutazioni ambulatoriali successive. Se il caso di dimissione non è verso domicilio ma verso struttura protetta, si prendono rapporti con la struttura protetta oppure col territorio dove c'è un team di infermieri gestiti dall'ASL che continua a seguire domiciliarmente il paziente, ma comunque fa riferimento a te per qualsiasi cosa. Benefici dell'organizzazione. Da un punto di vista del paziente c'è una sua piena e completa visione. Dal punto di vista del paziente c'è un contatto quotidiano con lui e ritiene che qualcuno prenda in considerazione il fatto che lui abbia male e non perché ha una patologia tumorale deve aver male a prescindere. Da un punto di vista di colleghi, dal punto di vista di colleghi, il contatto quotidiano di reparto per la risoluzione dei problemi gestionali solleva molto l'infermiere, tuo collega turnista. E la continuità assistenziale delle cure anche dopo la dimissione è fondamentale. Totale riduzione del costo sociale. Risultati del 2009. Allora, i pazienti ricoverati seguiti sono stati 408, i risultati preliminari del 2010 sono 1100. Il follow-up ambulatoriale post-dimissione è stato dell'83%. I ricoveri per dolore post-dimissioni da pronto soccorso sono l'8%. Cosa vuol dire? Quando non avevamo questo tipo di servizio, il paziente a domicilio, quando non riusciva a gestire il suo dolore con la terapia, non avendo contatti di cellulare dove trovare qualcuno, contatti in ambulatorio, di reperibilità, si recava in pronto soccorso, il medico di pronto soccorso lo ricoverava. In questo modo sa sempre chi trovare. Quindi abbiamo ridotto i ricoveri per dolore, l'8% non siamo riusciti per problemi concomitanti, ma soprattutto una riduzione del 12% per quanto riguarda le giornate di degenza per dolore come causa primaria. Le persone, ad esempio, ricoverate per sciatalgia, noi a Pavia abbiamo un unico grande pronto soccorso come bacino d'utenza, mal di schiena, sciatalgia, ricoverato. Preso in carico, un giorno di ricovero, lo segue ambulatorialmente, diminuzione del costo sociale. Progetto formativo per il personale infermieristico, quindi per continuare a creare figure così. Per quanto riguarda il dolore acuto, abbiamo iniziato nel 2009 con 6 sessioni annuali di 8 ore l'una, in cui il personale viene aggiornato sulle nuove tecniche e in cui il continuo ricambio di colleghi e di infermieri nuovi assunti prendono contatto con le strutture terapie del dolore e soprattutto valutano e prendono atto della gestione del dolore postoperatorio e dei protocolli. Per quanto riguarda il dolore non chirurgico, sono previste 5 sessioni con inizio febbraio 2011 di 8 ore, in cui il personale verrà aggiornato sulle tecniche antalgiche da intraprendere, i nuovi protocolli e anche qui il discorso del neoassunto. Cosa ci attendiamo
Prego,
da
collega, puoi avviarti alla
Finito, è
conclusione.
l'ultima.
Grazie.
Cosa ci attendiamo da tutto questo? Una rilevazione e compilazione delle schede pari al 90%, una soddisfazione da parte dei professionisti del 75%, speravo un po' di più, e una soddisfazione da parte dell'utente del 95%. Ci sono stati già alcuni utenti che ci hanno detto che non sono tanto contenti del fatto che una persona sola gestisca il suo dolore. Ho finito, io ho già parlato con l'organizzazione, comunque noi abbiamo anche una proposta formativa nazionale, quest'anno sarà il 3-4 dicembre a Pavia, sul sito www.simpar.it trovate tutto. Questo lo devo al mio responsabile medico che ha il suo motto, dare alla gente più di quello che si aspetta e sperando che il pranzo e la mia relazione non vi abbia reso così, vi ringrazio.